Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Partiamo dalla seconda lettura, perché dovete sapere che la seconda lettura nel tempo ordinario è la lettura continuativa di una lettera del Nuovo Testamento e non sempre è in armonia tematica con il Vangelo, mentre la prima lettura viene scelta in armonia con il Vangelo. Alle volte la seconda lettura entra, alle volte non entra, anche se poi il mistero di Dio è unico e uno, se vuole, fa entrare tutto, no? Ma la seconda lettura è importantissima, è la mistagogia del battesimo. Cos'è la mistagogia? Sapete che i nostri primi cristiani avevano un modo diverso di pensare alla catechesi. Loro la catechesi sui sacramenti, propriamente sui sacramenti, cosa sono, cosa producono, gli effetti, la facevano dopo il battesimo. E prima il battesimo invece facevano una preparazione generica sul credo, sulla vita, venivano seguiti soprattutto dal tutore o catechista nella loro vita morale. E veniva praticamente insegnato il credo, il Padre Nostro, ma la vera catechesi sui sacramenti veniva fatta dopo, perché loro, mentre noi facciamo tutto prima, no? Pensavano in un modo differente. Perché? Perché loro pensavano che se non erano battezzati non potevano capire, perché dovevano avere la luce dello Spirito Santo per capire i misteri. No, i misteri, perché i sacramenti sono detti misteri. Sacramento è il termine latino, mysterion è il termine greco, vuol dire la stessa cosa. E San Paolo ci ha fatto una sintesi di catechesi battesimali, parlandoci appunto del... Dov'è? Qua. Ah, ho preso l'anno B per questo, non trovo più. San Paolo ai Romani dice: non sapete che voi battezzati in Cristo siete battezzati nella sua morte? Siete stati quindi sepolti insieme con lui per risorgere con lui. Quindi c'è questa spiegazione mistagogica di che cos'è il battesimo, che mi unisce alla morte di Cristo e realizza in noi una morte sacramentale. Morte sacramentale vuol dire morte immaginaria, morale, psicologica, ideale, no. Vuol dire morte realmente, ma nel sacramento, nella dimensione del sacramento, che è una dimensione spirituale misteriosa, ma reale. Quindi dobbiamo partire da questo presupposto, perché se no altrimenti non ci siamo. Infatti Paolo dirà in un'altra lettera: ma non lo sapete che siete già morti con Cristo? Non lo sapete che siete morti? E la vostra vita è nascosta con Cristo e si rivelerà solo alla fine. Allora ecco, questa è di una profondità teologica pazzesca, che se ci riflettiamo, no? Che la nostra vita, cioè la vita naturale che abbiamo ricevuto da mamma e papà, che ci è stata trasmessa tramite la generazione umana, no? Questa vita è morta a livello del sacramento, a livello del sacramento. E adesso, a livello del sacramento, a livello della nostra vita spirituale, noi non viviamo più della vita fisica, ma noi viviamo della vita di Cristo. Perché nel battesimo noi siamo stati inseriti nella vita, cioè la vita cristiana, la vita della grazia, non è qualcosa che nasce in me, che come un germoglio che nasce in me, no, ma è la vita stessa di Cristo, sono io che sono inserito nella vita di Cristo. E inserito nella vita di Cristo, Gesù c'ha quell'immagine bella, ve la ricordate qual è l'immagine? Io sono la vite, voi i tranci. Quella è l'immagine più bella che ci dice che cosa si è realizzato nel battesimo, no? Perché non è qualcosa che nasce in me, questa vita, ma sono io che sono diventato trancio in lui. Mi state seguendo? No? E allora, dal momento del battesimo, la nostra vera vita è quella sua, non è quella più quella nostra. Però voi direte: ma pare, io vivo, continuo a vivere, no? E purtroppo continuo anche a peccare, forse qualcuno di voi no, ma io sì, no, continuo anche a peccare. Allora, cioè, come si organizza questo, come si armonizza questo fatto che siamo morti, ma in realtà viviamo, e siamo di Cristo, e in realtà pecchiamo, no? E questo esattamente come avviene lo capiremo solo in paradiso, quando saremo con Lui. Qui possiamo balbettare qualcosa, ma anche quello che noi balbettiamo, quel poco che balbettiamo, se noi lo capiamo veramente, ci apre una grande dimensione. E ci leva l'idea che la vita cristiana sia un modo di comportarsi, una filosofia della vita, un appartenere ad avere una tavola di valori. Tutto questo non è. La vita cristiana è vivere della vita di Cristo. E cosa dirà Paolo a un certo punto? Non sono più io che vivo, ma è Gesù che vive in me. Questo lo può dire il battezzato semplice, ma chiaramente il battezzato semplice lo può dire nella realtà del sacramento, ma non nell'esperienza concreta che vive Cristo. È nella crescita dell'amore che tu a un certo punto vedi che Cristo sta crescendo in te. Paolo dirà ai Corinzi: ma insomma, non l'avete capito che Cristo vive in voi? Non lo sapete che Cristo vive in voi? Non lo sapete. Allora, questo è il primo fondamento cristiano, della fede cristiana. Il primo fondamento è questo: sapere che noi nel battesimo siamo realmente morti della vita di mamma e papà, e la nostra vita adesso è quella di Cristo. Non c'è differenza. Attenzione, io quando ci penso mi vengono le vertigini. Non so se sono talmente bravo come maestro da farle venire anche a voi. Cioè, la mia vita non è più, è la vita di Cristo, è la stessa. Cioè, non è qualcosa che gli assomiglia, ma è Lui che vuole vivere in me. Però anche qui c'è un altro fatto, che questa vita di Cristo in me, e questo è un mistero anche il sacramento, non è magico, cioè non è pum, ecco, si realizza pienamente la vita di Cristo in me. Ma questa vita in cui io sono inserito in Lui cresce a mo' di germoglio, per cui io non sono pienamente in Lui, ma sono in Lui pienamente nel battesimo, ma questa pienezza sacramentale deve corrispondere a questa pienezza sacramentale, deve corrispondere una pienezza esistenziale. Cioè, io sono tutto inserito in Cristo nel sacramento, però questo sacramento esige la mia collaborazione, non è magico, non è che io sono Gesù bambino tutto perfetto, no, ha bisogno questo della mia collaborazione, la dialettica dell'amore. E in che modo avviene la collaborazione? Morendo, io morendo, sono già morto nel peccato, nel battesimo, ma la mia collaborazione avviene morendo io a tutto ciò che è peccato, a tutto ciò che, crocifiggendo le mie passioni, e qui è la mia collaborazione, che avviene piano piano nel tempo, accostando anche il sacramento della confessione, no? Perché il Signore sa che noi possiamo anche tradirlo dopo, e ci mette vicino qualcosa per recuperare la sua amicizia. E allora ecco, se va già oggi in questa settimana, voi pensate questo, che la mia vera vita non è questa naturale, ma è quella soprannaturale, e io sono vivo nella misura in cui è Gesù che vive in me, allora già noi viviamo un piano diverso, un piano più alto, dove si potrà parlare del Vangelo. Perché il Vangelo oggi non puoi parlare alla gente? Perché non è messa su questo piano alto, è messo su un piano basso, dove vede semplicemente la propria umanità derivata da mamma e papà, non vede questa vita soprannaturale più alta, questa vocazione alla figliolanza che abbiamo ricevuto. E allora è solo quando tu poni la persona su un piano di figliolanza divina che puoi parlargli delle esigenze del Vangelo, se no non le capisce, se no ti dice: ah sì, bello, ma, però io sono un poveraccio. No, tu sei in Cristo una creatura nuova, le cose vecchie sono passate e ne ha create di nuove. Mi sono spiegato un po'? Grazie. Allora veniamo al Vangelo. Il Vangelo di questa domenica possiamo dire che ha due parti. Sembra quasi, possiamo definirlo in un certo senso, Sempre, vado sempre nel B, scusate, ma con questo ventilatore mi fa girare le pagine e io mi sbaglio il Vangelo, no? Sembra quasi essere in due parti, in cui la prima parte e la seconda sembrano appartenere a due contesti differenti. E probabilmente che cosa è successo? Sapete che i vari manuensi che hanno copiato i manoscritti, probabilmente c'è stato una trasposizione, perché la seconda parte appartiene un po' come conclusione al discorso che Gesù fa dopo averli mandati in missione, la seconda parte di oggi. Invece la prima parte è in continuazione con il Vangelo di domenica scorsa. Allora ci sono due tematiche assolutamente differenti. La prima è la tematica dell'amore che mi porta alla testimonianza. E abbiamo qui Gesù che esige dal discepolo l'amore, ma non un amore qualunque, un amore assoluto, radicale, primario per lui. E possiamo dire che quella frase del Vecchio Testamento riferita a Dio Padre: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Adesso Gesù la trasforma, la adatta a lui stesso, la indirizza, meglio dire, a lui stesso, dicendo: chi ama qualcuno più di me, fosse anche la mamma, o la fidanzata, o la fidanzata, o il fidanzato, più di me, o il figlio più di me, non è degno di me. Questa è una frase fortissima, chiara, precisa, incisiva, e ti dice, e ti mette sempre in crisi, no? Perché noi non possiamo essere come gli ebrei, i farisei, che dicevano: ho fatto questo, ho pagato le tasse, ho osservato questo comandamento che era di non fare, no? Non fare questo, quindi non facendoli era a posto, e se siano sempre. Noi ogni sera quando andiamo a letto ci troviamo sempre, prima di andare a letto, se facciamo un po' di revisione della giornata, ci troviamo sempre mancanti. È benedetto che ci troviamo mancanti, perché il giorno che non ci troviamo mancanti significa che siamo diventati tiepidi, no? Perché il Signore ci crede un grande amore, un grande amore. E perché ce lo chiede? Primo motivo, ce lo chiede perché Lui è Dio, e in quanto Dio dobbiamo a Dio questo amore, che se non l'amiamo così, non è tanto che se non l'amiamo così finiamo all'inferno. Non è tanto questo, è tanto che se noi non amiamo così Dio, non siamo degni uomini, non siamo degli uomini degni di essere chiamati uomini, perché se l'uomo ama così qualcuno che non è Dio, che è una creatura, che possa essere sua moglie o suo figlio, ma lo ama così, sminuisce se stesso, sminuisce se stesso. Non so se riuscite a afferrare il ragionamento, no? Perché uno è ciò che, in un certo senso, uno si abbassa o si alza a livello di ciò che ama. Diceva Agostino: ami Dio, sei Dio. Ami la terra, sei terra. Ora, l'uomo è stato creato da Dio per assomiglianza e immagine e somiglianza sua, e trova la sua realizzazione solo nella divinizzazione. Cioè, ciò che è degno dell'uomo è solo la divinizzazione. Se l'uomo si pone una meta inferiore alla divinizzazione, si squalifica. E dicevano i padri che l'uomo ha due vocazioni: o l'umana, la divina umanità, cioè la divinizzazione del figlio, o l'umana animalità, in un certo senso, cioè o mi fermo a livello di animale o mi elevo a livello di divino. Quella a livello divino me la dà Dio, questa vocazione me la dà Dio, quella a livello animale me la do io, rifiutando quella divina. Ora, il bello qual è? Il segreto qual è dell'amore di Dio? Che Dio non ti fa scherzi, Dio non ti prende in giro, Dio non ti inganna, e se ti invita anche fortemente, esigendo da te delle cose obbligatorie, lo fa per il tuo bene e lo fa per realizzare in te una maggiore gioia. E infatti, qual è l'esperienza di chi ama Dio? L'esperienza di chi ama Dio è che, mettiamo quello che non lo amava e si è convertito, ma sul serio, no? Cosa scopre? La prima cosa che scopre qual è? Chi ama di più i suoi figli? Chi ama di più sua moglie? Chi ama di più la sua fidanzata? E questa è una scoperta bellissima. Ama di più la sua famiglia? O mi sbaglio? È vero, non è bello questo, no? E perché avviene questo? Perché Dio non solo ti comanda di amare, ma ti dà di amare, perché noi non possiamo amare nessuno senza l'amore suo. E quindi se noi ci mettiamo davanti al Signore accogliendo con fiducia il suo invito, lui dona a noi la capacità di amare, dona allo Spirito Santo che è l'amore suo, è l'amore del Padre e del Figlio. E quindi tu ami non più con un amore umano, ma con un amore divino. E allora è bellissimo. Poi continua con il rinnegamento di sé, perché subito dopo che parla dell'amore, parla del rinnegare se stessi. Perché l'amore vero, l'amore cristiano, porta a un rinnegare se stessi. Tu non puoi amare senza sacrificarti. Tu non puoi amare senza rinunciare a qualcosa. Tu non puoi amare senza rinunciare alle tue soddisfazioni. Non puoi. Il grande inganno dell'uomo moderno di tutti i tempi, ma in particolare dell'uomo moderno, qual è? Pensare che si possa amare senza rinnegare noi stessi. Ma quello è vero che tu puoi amare, ma non è più l'amore di Gesù. È l'amore egoistico, l'amore tornacontistico, l'amore utilitaristico, che non c'ha niente a che fare con l'amore di Gesù. E questa è la prima parte. La seconda parte, che si riallaccia al Vangelo della missione, quando Gesù inviò i suoi alla missione, dice: chi accoglie voi, accoglie me. Perché vedete che non c'è niente a che fare con quello precedente. Perché prima dice: chi avrà tenuto per sé la propria vita, adesso dice: chi accoglie voi, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. E invece, tematicamente, si raccorda bene quando li ha inviati alla missione nel capitolo 9. Chi accoglie un profeta, perché un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto, perché un giusto, avrà la ricompensa del giusto. E qui si raccorda, il Vangelo si raccorda a che cosa? Alla prima lettura, dove abbiamo visto il profeta Eliseo che, passando spesso in un determinato luogo, si fermava a casa di una famiglia amica, la quale che cosa pensa di fare? Per fare un favore, un regalo a questo uomo che loro amavano, a cui erano affezionati, a questo uomo di Dio, a questo profeta. Cioè, perché non gli facciamo una stanza? E guardate che forte, io quando leggo questa pagina io mi commuovo, mi viene da piangere. Perché guardate che fare una stanza a quei tempi, non so se mi spiego, no? Dovevano faticare, dovevano costare, hanno fatto una stanza solo per lui. E poi ha specificato pure, no? Ha specificato che c'era una lucerna, un tavolino, la sedia, cioè specifica tutto, in modo che questo qui, quando viene, se ne sta qui, noi non lo disturbiamo, no? Quindi vedete, un amore non soffocante, no? Ma un amore discreto, un amore. E voi pensate quanto stava bene Eliseo con queste persone, no? E mi fa pensare il rapporto tra il prete, soprattutto il parroco, e la gente, no? Che è bello quando c'è un rapporto di questo genere, no? È chiaro che un parroco non può avere con tutti i parrocchiani un rapporto così, no? Ma con qualche famiglia, la poltrona di quella famiglia magari è il suo ristoro, la sua pace, perché sa che lì può starsene in pace, nessuno lo scoccia, sono discreti, ed è bello perché sia per il prete, perché trova un sostegno nella sua solitudine, e sia per la famiglia, perché io penso che la cosa più bella per una famiglia è avere un prete amico. È quello che a me mi fa, come si dice, voi sapete che io sono un tipo calmo, no? Ciò che mi fa agitare, è quel discorso da bar che si sta facendo negli ambienti ecclesiali, che il prete deve essere sposato per capire le famiglie. Non so se l'avete sentito, no? Prima era un discorso da bar, lo dicevano semplicemente quelli che stavano,
quelli che vanno a
bar, adesso è diventato un discorso fatto non da quelli da bar ma quelli di chiesa, no? Perché se non ha famiglia non può capire famiglie, ma questo è di una ignoranza, cioè di una, un termine ignoranza non è, di una incomprensione, ecco, forse è meglio dire questa parola per non offendere nessuno, no? Una incomprensione totale della realtà, dell'esperienza del prete. Nella storia della Chiesa, quanti buoni parroci hanno messo pace nella famiglia, tra moglie e marito, hanno impedito una separazione, hanno aiutato nell'educazione dei figli, ma quanti? Una volta, quando mamma e papà, quando gli sposi avevano un problema, da chi andavano? Dallo psicologo? No, oggi vanno dallo psicologo, no? E forse fanno meglio nei confronti di perché non tutti i preti sono più preparati, no? Una battuta la mia, ma una volta si andava dal parroco, che anche se non era grandotto, ma con l'amore di Dio che aveva quella luce per poter aiutare quei poveretti, no? E quindi ecco questo rapporto bello che c'è tra la famiglia e il prete, il quale capisce la famiglia per due motivi, può capire tutti i problemi della famiglia per due motivi. Il primo, perché è un uomo di famiglia, non è nato sotto un cavolo, no? Quindi l'esperienza della famiglia se la porta nel cuore, nella sua esistenza. E poi perché lui è in unione con Cristo, Cristo gli partecipa al suo amore, gli partecipa la sua comprensione dell'uomo, gli partecipa il suo Santo Spirito, e quindi non c'è bisogno che il prete si sposi per capire gli sposi. E infine, non ho finito, e infine, dulcis in fundo, Gesù dice una frase qui alla fine del Vangelo, dice: chi avrà dato anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Aveva detto anche prima, parlando della ricompensa, che lui dà a coloro che accolgono i suoi discepoli. Ma qui usa un termine particolare per indicare i discepoli. Li chiama piccoli. E non è la prima volta che chiama così piccoli. In altro contesto del Vangelo, Gesù chiama i discepoli questi piccoli. E ancora, quando esulterà nello spirito, dirà: ti ringrazio Padre perché hai nascosto queste cose ai dotti e sapienti, le hai rivelate ai piccoli. E poi dirà ai suoi apostoli, dirà: se non diventerete piccoli come questo bambino, non entrerete nel regno dei cieli. Allora è bellissimo che Gesù chiami i suoi discepoli piccoli, cioè devono essere bambini, ma non nel senso del giudizio. No, nel senso del giudizio, ma nel senso dell'innocenza, della semplicità, della fiducia, della gratitudine, dello stupore, devono essere piccoli. E concludo, stavolta concludo sul serio, quando Gesù dice a riguardo degli scandali che si possono fare sui piccoli, dice: sarebbe meglio per costui che scandalizza uno di questi piccoli che gli prendessero una mola da mulina, la mettessero al collo, se la mettesse al collo e si buttasse nel mare. Quando Gesù dice questo, che è un Gesù un po' antipatico, capito? Parla di dottura, una macina da mulina, cioè una pietra grossa, buttarsi nel mare, affogare annegato, cioè un Gesù che non entra nel quadro spirituale moderno, no? Però è Gesù nel Vangelo, almeno finché non strappano questa pagina, è Gesù del Vangelo, no? E allora, quando Gesù dice questo, noi lo interpretiamo sempre a riguardo della pedofilia. Non era questo. C'entra anche la pedofilia, c'entra la pedofilia. Ma quando Gesù dice di questi piccoli, essendo per lui piccoli i discepoli, sta parlando di quelle povere persone, nella semplicità della loro fede, nella genuinità del loro amore, nell'innocenza della loro devozione, che vengono scandalizzati da coloro che pervertono la dottrina, da coloro che pervertono o la fede, da coloro che inquinano la religione. Non voglio dire che parlava esclusivamente di questi e che fossero esclusi i pedofili, no, per carità, quelli c'entrano a doppio titolo, non ma teniamo presente queste affermazioni che hanno una valenza molto più ampia e che ci fanno comprendere di più il cuore di Gesù e il desiderio che ha che i suoi piccoli, ai quali il Padre rivela i segreti del suo cuore, non vengano scandalizzati con idee, pensieri, ragionamenti, logiche che non sono evangeliche. E allora chiediamo, come sempre, alla Madonna, no? Che tutta questa ricchezza di parola che abbiamo ricevuto questa domenica, come lei custodiva ogni cosa del suo figlio, possa aiutarci a custodirlo nel cuore e farla fruttificare nell'amore, nella vita di ogni giorno. Amen. Il Signore sia con voi. La pace di Dio, che sorpassa ogni sentimento, custodisca il vostro cuore e il vostro spirito nella conoscenza e nell'amore di Dio e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. E la benedizione di Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
E diamo grazie a Dio.